Va bene.
Allora, vi dico qualcosa così introduttiva. Ho scelto, dal momento che sono letture, ho scelto un brano che sicuramente i più conoscono, che è quello delle nozze di Cana, e ho pensato di fare insieme a voi una lettura, come si legge un testo evangelico, che cosa faccio io quando leggo un testo biblico. La motivazione è relativa alla struttura del testo, perché le nozze di Cana sono un momento importante nella costruzione della narrazione di Giovanni, e poi un motivo affettivo, perché sono particolarmente legato a questo episodio, perché è stata la via d'accesso alla lettura del Vangelo di Giovanni. Il primo libro del Cardinale Martini, che colui che mi ha iniziato alla comprensione delle scritture, che ho comprato, era un corso di esercizi spirituali che lui aveva tenuto in Duomo, la famosa scuola della parola per i giovani tra i 20 e i 30 anni, e la prima parte era dedicata proprio all'esegesi delle nozze di Cana. Io rimasi talmente sconvolto che per anni non sono riuscito ad andare oltre la prima metà del libro e lasciare questa parte. E poi mi sono ritrovato questo brano più volte, perché nelle mie esperienze di predicatore abusivo, io che ho un serpeggiante spirito luterano dentro, mi ero detto: mai farò delle prediche sulla Madonna, sui santi, su queste cose qua. E invece la prima volta che mi hanno invitato era la festa dell'Assunta, e per anni mi sono ritrovato a fare queste meditazioni, fra l'altro in luoghi diversi, in parrocchie diverse, sempre in corrispondenza e della festa dell'Assunta. E questo brano, secondo me, un po' forzatamente, è uno dei testi che spesso viene utilizzato nelle catechesi o nella teologia mariana. Basta, tutto qua. Che cosa vuol dire per me leggere un testo biblico? E così ci avviamo alla lettura. Io anche qui sono debitore per il metodo al Cardinale Martini, il quale utilizzava questa modalità di lettura che lui traeva dalla tradizione monastica, che chiamava Lectio Divina, che si compone di tre momenti: la Lectio, la Meditatio e la Contemplatio. State tranquilli, noi ci fermiamo alla Lectio per adesso e stasera, cioè il primo movimento che si fa quando ci si trova di fronte a un testo biblico è quello di chiedersi che cosa dice il testo, riuscire a rimemorare il contesto che ha prodotto il testo che abbiamo di fronte. Quindi questa prima fase si fa con il testo davanti, e quindi mi scuso per non averlo portato, e con la penna in mano, dice il Cardinale Martini, mettendo in evidenza tutti gli elementi teologici, filologici, storici che possono aiutare la comprensione del testo a partire dal contesto nel quale è stato prodotto. Poi c'è un secondo momento, ve li dico brevemente, così, perché questa è la mia lettura, no? Quello che faccio, che invece è la meditazione, la meditazione vera e propria della scrittura, che risponde alla domanda: che cosa dice a me il testo? Naturalmente io non ho mai fatto una lezione che fosse così rigida, poi quando si è dentro le cose i momenti si mescolano, cioè in che modo questo testo ha dei valori, dei messaggi, degli elementi che possono essere ricondotti al momento attuale, non in senso psicologico, anche in senso culturale. E il terzo momento è la contemplazio, e questo è il momento più bello, perché lui dice: è il momento nel quale mi chiedo che cosa dico io al testo, cioè che cosa questo percorso che ho fatto attraverso lo studio, la meditazione, la rilettura più volte del testo, i supporti critici che possa avere, dice di me che lo sto leggendo, che cosa dico io al testo, cioè che cosa è venuto fuori di ciò che sono attraverso questo percorso che ho fatto. Quindi per me essenzialmente pormi di fronte a un testo biblico, dato che il tema di questi incontri sono le letture, che cosa facciamo quando quando leggiamo, se non sentite ditemelo. E questo significa questo. Allora, prendiamo il brano, ve lo leggo e poi cerchiamo di sciogliere la lezione e basta. Siamo al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo comincia con il prologo poetico, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, eccetera, eccetera. Poi c'è quello che si chiama prologo narrativo, che è composto dalla testimonianza di Giovanni Battista e dagli incontri con i primi discepoli di Gesù. Poi c'è l'episodio delle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, per sciogliere il significato del brano bisogna partire dalla conclusione. Questo fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E caspita, sembra una conclusione un po' spropositata rispetto al racconto. Che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato che c'è una festa di nozze, c'è la madre di Gesù, si dice fu invitato anche a Gesù, sembra quasi una cosa accidentale, succede che manca il vino e Maria, la madre di Gesù, si rivolge a Gesù, il quale non è lo sposo, non è l'organizzatore del banchetto, non ha un ruolo ben preciso, è un invitato. Gesù risponde in malo modo, il che non ci stupisce perché con i suoi parenti era sempre piuttosto rigido, risponde in malo modo ponendo una chiusura netta. Dice: «Io non ho niente a che fare con questa situazione». Maria se ne infischia e accade il miracolo, la trasformazione dell'acqua in vino, di cui nessuno si accorge. Anzi, non si dice neanche come succede. Non c'è una parola di trasformazione, non c'è una preghiera, non c'è un'azione precisa di Gesù. Se voi prendete l'episodio, non lo so, della tempesta sedata, beh, c'è un'azione forte di Gesù che comanda agli elementi della natura di tornare a posto. O se prendete l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, c'è una preghiera di Gesù sui pani e sui pesci e poi c'è la distribuzione. È un po' anomala. Nessuno si accorge di quello che succede. Il maestro di tavola nota la qualità del vino, ma non sa da dove viene, e fa i complimenti allo sposo, il quale, se il matrimonio era suo, qualche responsabilità l'avrà avuta, pensiamo, nella mancanza del vino. Eppure si becca i complimenti e tutto finisce lì. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Insomma, come miracolo, voi capite bene che tra trasformare un po' di acqua, per quanto fosse una grande quantità, in vino e vedere un uomo che viene fuori ancora bendato dopo 3 giorni, più di 3 giorni che è morto, fuori dal proprio sepolcro con i propri piedi, fa un po' più di impressione, no? Quindi, perché tutta questa attenzione? Fra l'altro, le espressioni utilizzate da Giovanni sono particolarmente forti. Si dice, manifestò la sua gloria. Non è un riferimento alla potenza, alla straordinarietà di questo miracolo. Tanto più che Giovanni non lo chiama neanche miracolo, abbiamo sentito. Lo chiama inizio dei segni. Lui non utilizza mai il termine che i sinottici usano per definire i miracoli, cioè dunamis, atto di potenza, ma utilizza il termine segno e poi vedremo perché. Ma quello che ci stupisce è che manifestare la gloria è un'espressione tipica del linguaggio giovanneo che si riferisce alla glorificazione del Figlio, alla manifestazione dell'identità profonda di Gesù, cioè della sua intimità con il Padre, che avviene per Giovanni nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Allora, al di là del fatto che evidentemente qui c'è un legame con quello che succede e non è l'unico elemento, qui si sta dicendo una cosa forte. Guarda che quello che è successo a Cana di Galilea tocca la profondità del mistero di Gesù, tocca in profondità il mistero della sua persona, della sua identità e del suo rapporto con il Padre. E anche qui, boh, che cosa mai sarà successo a Cana? Ancora non lo capiamo. E poi dice un'altra cosa, rincara la dose. I suoi discepoli credettero in lui. Ora, parlare di fede per Giovanni è, come dire, una questione capitale, perché tutto il Vangelo di Giovanni è giocato su questa opposizione luce-tenebra. Quelli che accolgono Gesù e quelli che non lo accolgono, quelli che credono e quelli che non credono. Per cui dire che i discepoli credono in Gesù a partire da questo segno significa che quello che è successo ha un'evidenza tale che i discepoli che hanno cominciato questo lento cammino per cui da Giovanni si sono staccati, almeno i primi, e hanno deciso di seguire Gesù, hanno una rivelazione così chiara di chi sia di Gesù che non hanno dubbi, basta, si mettono alla sua sequela. Quindi le sottolineature sono molto forti. Però c'è una terza espressione che dobbiamo considerare e che forse chiarisce la conclusione. Si dice, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Ci sono due elementi che dobbiamo avere presenti. Il primo è che sì, chiaramente, questo episodio segna l'inizio cronologico, cronologicamente è il primo degli atti che Gesù fa con cui apre la sua predicazione, quella che tecnicamente si chiama la vita pubblica. Ma il termine che lui utilizza è archè, archetipo, prototipo, è un'esperienza paradigmatica. Questo testo va letto avendo presente che c'è, che lì si gioca qualcosa di fondamentale per comprendere tutto quello che succederà dopo. L'archetipo dei segni compiuti da Gesù. E a questo punto però dobbiamo chiederci che cosa intenda dirci l'Evangelista utilizzando il termine segno. Abbiamo detto non utilizza il termine miracolo, quindi già abbiamo capito che non si riferisce alla trasformazione dell'acqua nel vino, si riferisce a tutto l'episodio, e tutto l'episodio, tutta la sequenza narrativa che è un segno, un semeion. Ma che cosa vuol dire? Allora, tutta la prima parte del Vangelo di Giovanni che porta alla predicazione pubblica di Gesù è chiamata infatti il libro dei segni, cioè l'Evangelista, guardando a questi episodi e scrivendone, li definisce segni. Gesù, quando parla di se stesso, non dice mai che fa dei segni. Lui dice che quello che fa è opera di Dio. Ergon, erga, sono questi termini che utilizza. E qui c'è forse l'unica sfumatura che può ricondurre questo concetto ad unems, ma poi ci interessa fino a un certo punto. Cioè Gesù, quando parla di se stesso, dice che quello che lui sta facendo è azione di Dio nel presente, opera di Dio. Ma per chi lo guarda, nella visione del credente, per Giovanni che scrive, tutto ciò che Gesù ha fatto è un segno, cioè rinvia ad una realtà che si sta compiendo nel presente. Non sono i segni dei sinottici, i segni che rinviano al futuro, all'escatologia, a quello che si realizzerà dopo. Nel momento in cui il credente ha la consapevolezza, credente nel senso lo scrittore del Vangelo, no? Ha la consapevolezza del fatto che quello che ha di fronte, che quello che Gesù sta facendo è ergon di Dio, è azione di Dio, e immediatamente, dice Giovanni, la fattualità viene trasfigurata nel senso. Non c'è più le nozze di Cana come se fossero qualcosa di staccato da quello che manifestano. Per questo lui può così agevolmente costruire una narrazione nella quale fatti e interpretazione vanno di pari passo, non si possono scindere. Non trascura gli elementi concreti di questi episodi, perché la narrazione, noi lo vedremo, è costruita in maniera verosimile. Se si dicono determinate cose è perché è verosimile che siano andate così. Ma bisogna guardarle come manifestazione di una cosa differente. Per il fatto stesso che lì ci sia Gesù, non sarà un matrimonio uguale a quello degli altri, no? Lui lo può fare. Quindi l'operazione di Giovanni non è aggiungere un senso a posteriori, ma significa nel momento in cui tu leggi le cose in questo modo, sei già, le vivi già come qualcosa di diverso, e quindi quello che vedi diventa un segno, un continuo rimando alla realtà che qui adesso si sta manifestando. Allora, questa è la conclusione, la chiave di lettura per entrare nel testo. Adesso proviamo a scioglierlo, questo semeion che lui ha costruito. Dunque, il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Qui c'è qualcosa di verosimile. Il terzo giorno è il mercoledì. Una tradizione ebraica prescriveva che i matrimoni delle vergini si celebrassero di mercoledì. Il matrimonio consisteva nel fatto che il gruppo degli amici dello sposo accompagnasse la sposa a casa dello sposo e poi si teneva un banchetto. Il vino lo dovevano portare gli invitati. Ecco perché Maria, previdente, si rivolge verso Gesù, che è uno degli invitati, e gli dice: guarda che hanno finito il vino, tira fuori quello che devi portare tu, perché sei venuto tu con altre 5 persone, quindi cerca di non farmi fare brutte figure. Ma è chiaro che questa situazione già verosimile assume per i termini e le immagini utilizzate un senso altro. Per un orecchio allenato al linguaggio biblico, la festa di nozze è un'immagine che rinvia immediatamente al rapporto che c'è tra Israele e Dio, il quale viene definito nei termini di un banchetto di nozze. Israele è la sposa e Dio è lo sposo. Ma c'è di più. I tempi messianici, l'avvento del Messia, gli ultimi tempi, nella tradizione profetica sono un banchetto di nozze meraviglioso, abbondante, dove c'è di tutto, ma soprattutto c'è una abbondanza di vino pregiato, di vino raffinato, che non si beve tutti i giorni. Quindi il contesto è questo. Questa azione rimanda alla relazione tra Dio e Israele, una relazione che evidentemente vive un momento di crisi, perché un matrimonio nel quale non c'è il vino, che è il simbolo del compimento, ma anche della gioia, della scioltezza, dell'allegria, dell'ebbrezza, della festa, è il simbolo della festa per antonomasia, capite che è un rapporto svilito, tanto più che nessuno se n'è accorto, solo Maria che è venuta a mancare il vino. Quindi implicitamente gli altri invitati non sono stati né abbastanza previdenti da portare abbastanza vino, né tanto delicati da rendersi conto della situazione. Adesso tocca a Gesù. È chiaro che rivolgendosi a Gesù, implicitamente Maria, che è Israele, che è l'Israele fedele, quello che non ha perso le speranze, quello che aspetta l'avvento dei tempi messianici, riconosce la qualità messianica di Gesù. Se si aspetta che Gesù fornisca il vino, che ci metta il suo vino, evidentemente è perché ha riconosciuto che è il Messia. Quindi questo è il contesto nuziale, il contesto del rapporto tra Dio e Israele, di più, tra Dio e la parte fedele di Israele, che nella letteratura biblica è caratterizzato come una donna e più ancora come una madre. Quindi la madre di Gesù, che Gesù chiama donna, solo due volte nel Vangelo di Giovanni compare un dialogo tra Gesù e la madre, e tutte e due le volte Gesù la chiama donna, e quindi indicando chiaramente che in lei rivede una determinata tradizione. Vede Israele, compare qui all'inizio del ministero e compare sotto la croce, quando affida il discepolo prediletto, cioè il credente maturo, alla madre. Come dire che Israele, che ha riconosciuto il Messia, e i cristiani che si sono formati alla scuola di Gesù si appartengono reciprocamente. No? Ecco tua madre, e da quel momento il discepolo la prese con sé in casa sua. C'è questo gioco. Bene, ma la cosa più difficile non è tanto la simbologia, ma il dialogo. Il dialogo è veramente molto duro. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù si rivolge a Gesù dicendo: non hanno vino. A questo livello della narrazione noi non possiamo pensare che Maria stia chiedendo un miracolo. Il Vangelo non è una finzione letteraria. Qui Gesù non si è ancora manifestato, dice: ma era sua madre, lo conosceva bene, ma questo non ci interessa. Non sappiamo ancora chi sia, non sappiamo come agisce, non sappiamo che sa fare miracoli, quindi non sta chiedendo un miracolo, non è una preghiera di intercessione, come vuole, come dire, una certa tradizione. È semplicemente quell'invocazione tipica di Israele che nelle difficoltà si rivolge a Dio portando, come dire, alla sua attenzione la sua condizione di indigenza, di difficoltà, di peccato, eccetera. E Gesù risponde con due espressioni. Donna, che vuoi da me? Letteralmente, che cosa a me e a te? Questo è tecnicamente un semitismo, un'espressione tratta da modi di dire tipici della tradizione. E indica una contesa, una contrapposizione, una formula, potremmo dire, del linguaggio giuridico. Quando due vogliono dire che non hanno niente a che fare o che non sono d'accordo su una cosa, usano questa formula. E sta ad indicare, forse Gesù vuole dire che la situazione non lo riguarda, forse vuole dire che non riguarda nessuno dei due, forse sta semplicemente dicendo: non importunarmi, no? Comunque sta affermando una certa distanza dalla situazione e aggiunge: non è ancora giunta la mia ora. Anche qui ci troviamo di fronte a una espressione tecnica di Giovanni. L'ora è appunto il momento nel quale, passione, morte, risurrezione, si manifesta l'identità di Gesù. È il momento delle scelte decisive. Il capitolo 13, che segna l'inizio della seconda parte, si apre proprio con queste parole. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, sapendo che il Padre gli aveva messo tutto nelle mani, si alza da tavola e lava i piedi dei discepoli. Quindi è un momento decisivo dove è in gioco la rivelazione. E siccome spesso nella narrazione evangelica il narratore, il redattore, l'evangelista, poi se resta tempo magari diciamo qualcosa su questo, dice: questa cosa non è successa perché non era ancora giunta la sua ora. Questa cosa la disse il tal personaggio perché alludeva alla sua ora. Quindi tutti gli studiosi dicono: qui Gesù sta dicendo non è questa l'ora decisiva, non è questa l'ora della rivelazione, non è ancora giunta, non mi importunare, non posso fare niente. Però questo non dà ragione del seguito della narrazione. Quasi tutti sono unanimi sul fatto che qui ci sia un'affermazione precisa, però non dà ragione di quello che segue. Innanzitutto Maria, come se le avesse detto di sì, dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Sarà la testardaggine di Maria, non lo so, quello che volete, però per di più Gesù agisce. Dice di no, dice non è arrivata la mia ora, e poi invece fa il miracolo. Allora, vi dico queste cose perché per entrare con gradualità nel testo, alcuni studiosi hanno rilevato che, pur mancando la punteggiatura adeguata, la struttura della frase è interrogativa. È una struttura che torna nel Vangelo con valore di domanda, di interrogazione. Quindi sarebbe: non è ancora giunta la mia ora, punto interrogativo, il che può significare: se tu ti rivolgi a me, io sono qui in mezzo al banchetto, siamo nel contesto del compimento messianico e tu lo sai che l'era del Messia è caratterizzata dall'abbondanza di vino. Se io sono qua, come puoi lamentare una mancanza di vino? Significa: guarda, scruta bene la situazione, perché se io sono qua, evidentemente il vino non può mancare. Primo. Seconda sfumatura, forse più forte: ci può essere un altro motivo per cui io mi trovi qui in questo momento. Se io sono qui, se io sto partecipando alle nozze, sono invitato alle nozze, e il Messia nella tradizione biblica non è lo sposo, è un invitato alle nozze, quindi Gesù è il Messia in questo momento. Ci può essere forse un altro motivo se non quello di fornire il vino nuovo per questo banchetto? Cioè, quello che a me interessa e che secondo me è fondamentale in questo passaggio è capire che sì, Gesù qui si riferisce alla sua ora, è quello il riferimento. Non è un momento qualsiasi, non è l'ora del miracolo, non è il momento di agire. Ma perché per me è così importante che ci sia questo riferimento? Perché se qui Gesù si sta riferendo alla rivelazione definitiva di Dio, che lui viene a portare, che arriva a compimento nella passione, morte e risurrezione, significa che tutto quello che c'è tra questo momento e quel momento non è trascurabile. Porre questo momento sotto il segno dell'ora definitiva, dire che questa ora definitiva comincia adesso, significa, non a caso Giovanni nel Vangelo dell'Incarnazione, significa che quello che Gesù fa, dice, le persone che incontra, i luoghi che visita, i no che dice, i sì che dice, non sono indifferenti rispetto alla rivelazione di Dio. Non si può prescindere dal modo concreto nel quale Gesù decide di declinare questo rapporto con il Padre. Non è accidentale, se parla con la samaritana, se scaccia i mercanti dal tempio, se fa un discorso, se incontra una persona, se visita una città, non è un elemento che si può considerare trascurabile, fa parte integrante di questa rivelazione. A questo punto, e forse funziona anche meglio se sono riuscito ad essere chiaro, Maria, di fronte a questa affermazione, che però è anche un'apertura, se la poniamo come una domanda retorica da parte di Gesù, dice: qualsiasi cosa dica, fatela, che è esattamente la formula dell'alleanza che ritorna nel libro dell'Esodo. Qualsiasi cosa il Signore dirà, noi lo faremo. Quindi, in questa relazione, la parte fedele di Israele, riconoscendo Gesù, riconosce il Messia e ribadisce di fronte a lui la formula dell'alleanza. Quindi, per dirla diversamente, siamo nel contesto del rapporto che c'è tra Gesù e la tradizione ebraica e la sua origine. Ripeto, il capitolo 1 porta la testimonianza di Giovanni Battista, il quale dice che non è lui il Messia, ma è Gesù. E la chiamata dei primi discepoli non avviene come in altri racconti con Gesù che passa in riva al mare e dice: vieni e seguimi. No, avviene in questo modo: c'è Giovanni Battista, che è l'ultimo dei profeti della rivelazione, vede passare Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. E i suoi discepoli, i suoi due discepoli che erano con lui, seguono Gesù. E qui c'è un mondo in mezzo. Perché c'era un problema serio rispetto a questo fatto. Perché Gesù, ce lo possiamo dire tranquillamente, è stato quasi sicuramente un discepolo di Giovanni Battista. Attraverso Giovanni Battista ha conosciuto la comunità di Qumran, gli Essene, la predicazione apocalittica, eccetera. Poi Giovanni stesso ha qualche perplessità. Infatti, altrove nei Vangeli c'è un episodio nel quale Giovanni manda i suoi discepoli da Gesù e per chiedere: ma sei tu quello che aspettiamo oppure ne dobbiamo aspettare un altro? Perché evidentemente percepisce una differenza e c'è questo conflitto tra i discepoli di Gesù e i discepoli di Giovanni, questo problema del rapporto tra Gesù e l'Antico Testamento, e vedremo come il brano lo risolve. E qui si sta dicendo che questo è il contesto. Già il fatto stesso che i primi discepoli fossero discepoli di Giovanni, e Giovanni non si oppone a questo fatto, dice come l'Evangelista ha ricomposto questa contesa. Nella sua visione non c'è differenza, c'è stata una continuità. Ma in questo, come dire, in questa immagine dei discepoli di Gesù, di Giovanni che diventano discepoli di Gesù, c'è tutto il discorso del rapporto con l'Antico Testamento. Allora, adesso veniamo al miracolo vero e proprio. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri. Allora, per un brano che non ci dice neanche come avviene il miracolo, è una descrizione piuttosto dettagliata. Gesù dice: riempite di acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Ora, ci sono sei giare di pietra enormi che contengono l'acqua per la purificazione rituale dei giudei. Non contengono l'acqua piovana, l'acqua per irrigare, quella che serve per lavarsi normalmente, contengono l'acqua per una pratica religiosa ben precisa che caratterizza la tradizione religiosa di Israele, l'acqua per la purificazione rituale. Ora io dico, ma se il vino era finito, c'erano un sacco di anfore di terracotta vuote, se l'importante era la quantità del vino, il sapore del vino, abbiamo detto che il tempo messianico era caratterizzato dalla quantità e dalla raffinatezza del vino, che che bisogno c'era di fare un miracolo, di trasformare l'acqua in vino. Bastava riempire anche in maniera miracolosa le anfore che c'erano già e che erano vuote. Qui il discorso è: le anfore di pietra, con questa caratterizzazione così precisa, sono un simbolo evidente delle pratiche religiose di Israele. Rinviano a quell'universo lì. E non vengono utilizzate per contenere vino fin dall'inizio, per quanto fosse buono. No, vengono riempite da Gesù d'acqua, cioè vengono utilizzate per quello per cui erano lì. Quindi si sta dicendo, Gesù attinge a quella tradizione lì, non è che inventa altro. Certo, dovremmo cercare di capire come ce la mettiamo con quegli altri luoghi dei sinottici in cui lui dice che il suo messaggio sono o vino nuovo in odri nuovi, ma questo lo teniamo da parte. Ma qui per Giovanni è evidente, Gesù attinge a quella tradizione, non inventa niente, non ci mette cose nuove. Quando è che l'acqua diventa vino? Nel momento in cui i servitori attingono su indicazione di Gesù. È la modalità con la quale si attinge da quella tradizione che determina la trasformazione dell'acqua in vino. Per di più si dice che erano sei, cioè sette meno una. Sette è un numero che nella Bibbia indica la perfezione. Significa che questa tradizione è quella lì, però era un po' imperfetta, incapace di esprimere fino in fondo le sue potenzialità. Era necessario che si attingesse su indicazione di Gesù perché diventasse vino nuovo. E cosa succede? Che questo vino viene attinto e il maestro di tavola, che è un esperto, sente che ha un sapore completamente diverso, nuovo, meraviglioso. Quello che Giovanni sta mettendo in scena è in qualche modo il dubbio o comunque la perplessità, il dramma di chi si trova di fronte alla figura di Gesù, percependo una ambiguità di fondo. Da un certo punto di vista, chi lo sente predicare, chi sente quello che dice, dice sì, è proprio figlio del suo popolo, è vero quello che dice lui, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Era veramente questo il senso di quella tradizione? Esperienza che accade anche leggendo i Vangeli. In alcuni momenti tu dici sì, ma proprio figlio della sua tradizione. Queste cose si possono spiegare solo se si fa riferimento alla sua origine ebraica. E dall'altra parte però ti rendi conto che questo senso pieno che lui riesce a dare a questa tradizione lo fa perché dice dei sì e dei no molto chiari a questa tradizione, ed è questo che crea perplessità ai suoi contemporanei. Da una parte lui porta a compimento, noi diciamo nel linguaggio teologico cristiano che è il vertice della rivelazione. Certo, porta a compimento questa tradizione, cioè ne rivela un senso che funziona. Quando tu lo senti dici sì, beh, così questa tradizione religiosa funziona. Ma Giovanni ha già capito, e lo dice fin da subito, che il compimento non è l'adempimento di quello che c'è scritto nel Vecchio Testamento, ma è già una trasformazione. Quindi lui ti sta dicendo, guarda, che intanto tutto è legato alla sua modalità di attingere, per cui nulla è trascurabile in questo suo modo di attingere. E non puoi prescindere dal fatto che sia lui ad attingere, perché lui queste cose te le dice e ti sembrano così piene, ma perché ha fatto delle scelte ben precise. Ecco questa ambiguità che senti nel momento in cui ti sembra da una parte che ti puoi fidare, e dall'altra parte però la tua tradizione ti trattiene perché è lì questa anfora di pietra bella fissa, e tu dici sì, però anche l'acqua della purificazione era buona prima che diventasse vino. E questo è il punto. E qui c'è la differenza. Vi dicevo prima, in un altro luogo del Vangelo, Giovanni percepisce questa ambiguità di fondo, capisce che Gesù si è staccato da lui, da una certa tradizione, che la sua predicazione non risponde a quello che lui si aspettava, manda i suoi discepoli a chiedere: sei tu o noi dobbiamo aspettare un altro? E lì però Gesù risponde in modo diverso da come avrebbe raccontato Giovanni, perché lì lui dice: andate, dice a questi discepoli, andate da Giovanni e riferite che cosa avete visto. I ciechi riacquistano la vista, gli storpi ricominciano a camminare, i demoni vengono scacciati, tutti segni che indicavano l'avvento del Messia. Cioè lì l'idea del compimento è l'idea ancora dell'adempimento puntuale di quello che si aspettava che succedesse, per cui ci sono dei segni chiari ai quali si può fare riferimento. L'avvento del Messia è arrivato perché quest'uomo sta assestando un colpo al potere di Satana, perché male fisico e peccato vanno di pari passo, quindi se un cieco torna a vedere è un colpo assestato all'impero di Satana, va bene, che è un segno distintivo. Qui no, qui il compimento è qualcosa che va oltre, che è un portare a compimento ma trasfigurando questa tradizione. E allora capiamo forse perché la scelta di alcuni elementi, perché il tempo della rivelazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni non è, come nei sinottici, kairos, ma ora. Perché il kairos è il tempo opportuno, quello predisposto, come dire. Se doveva fare questa cosa era perché era arrivato il momento che lo facesse. Non che questo nel Vangelo di Giovanni non c'è, ma magari avremo modo di vedere che ha una sfumatura diversa. Ma qui il kairos e diventa, come dire, il tempo diventa opportuno perché c'è una decisione precisa di Gesù che trasforma la sua tradizione, la tradizione da cui viene. Infatti comincia una sezione lunga 12 capitoli nei quali Gesù prende sistematicamente i luoghi tradizionali della fede biblica, il tempio, il monte, eccetera, e li trasfigura. Il tempio vero è lui, il cibo vero non è la manna ma quello che porta lui, e via dicendo. L'acqua vera è lui, la luce è lui. Capite? Ora, l'ultima cosa che dico, perché avevo promesso che alle 9:30 avrei smesso, l'ultima cosa che dico riguarda il dialogo tra il maestro di tavola e lo sposo. Lo sposo, ormai l'abbiamo capito, è Dio. Non è Gesù, Gesù è il Messia. Il Messia non è lo sposo nella tradizione biblica. Questo però ve lo dico perché merita attenzione. Capite quanto forte sia il fatto che di lì a poco Giovanni parlerà di Gesù come dello sposo. Perché lo sposo nella tradizione biblica è Dio. Qui Gesù si presenta inizialmente come Messia, ma i credenti hanno capito che questa relazione con Dio è molto più intima di quello che pensassero all'inizio. Allora tutta una serie di immagini che nella tradizione biblica sono di Dio, il pastore, lo sposo, eccetera, diventano di Gesù, ma questo lo lasciamo qui. A questo punto, assaggiando questo vino meraviglioso, il maestro di tavola, l'intenditore, si rivolge allo sposo dicendo che lui ha tenuto fino alla fine da parte il vino buono. Allora, innanzitutto, da una parte il maestro di tavola ci fa una brutta figura, perché è come se Giovanni dicesse: guardate che le opere compiute da Gesù hanno il sapore di Dio, hanno il sapore della rivelazione, hanno il sapore di quella fede lì, di quella tradizione. Solo che uno lo sente comunque quel sapore, uno che vive quell'esperienza lì sente che ha quel retrogusto che rinvia alla tradizione biblica. Solo che si perde una parte importante, non vede il ruolo fondamentale che Gesù ha avuto in questa cosa. Se c'è un matrimonio vuol dire che c'è lo sposo, c'è uno sposo e c'è una sposa, se no non c'è una festa di nozze. Però che ci fosse lo sposo nessuno se n'era accorto. È il gesto di Gesù che fa emergere la presenza dello sposo, il quale peraltro viene riconosciuto come l'artefice di questo dono meraviglioso che è il vino che hanno assaggiato. Allora, uno può anche trovarsi di fronte a questa situazione, sta dicendo Giovanni ai suoi contemporanei, credere di stare all'interno della rivelazione di Dio, però se non vede il ruolo fondamentale che Gesù ha nel far emergere questa rivelazione, si è perso un pezzo importante. Perché per Giovanni non esiste la pistis, la fede in generale, esiste il credere in. La fede è credere in Gesù, punto. Non è un insieme di precetti, un insieme di norme, un insieme di contenuti teologici, non è una pratica religiosa, non è attenersi a un determinato schema morale. Significa accogliere la rivelazione di Dio in Gesù, come concretamente questa rivelazione si manifesta nelle azioni e nei gesti di Gesù, punto. Quindi non vederne il ruolo è una perdita importante. Però c'è anche una frase che secondo me è meravigliosa, che poi è quella che attira continuamente la mia attenzione quando sto su questo brano, che è la frase finale: tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questa per me è proprio una preghiera che dice della percezione che i contemporanei di Gesù avranno avuto nel trovarsi in mezzo a questo evento, no? Perché anche un ringraziamento dice: ho avuto la fortuna di gustare questa esperienza fino in fondo. Ma poi per me dice anche un'altra cosa, che non è che l'esperienza della fede comincia con un'ubriacatura, no? Perché alcuni pensano l'esperienza della fede, la religione, eccetera, una sorta di ubriacatura in cui ti arriva la botta di vino iniziale e poi tavernello a gogo, perché tanto ormai hai scelto e quindi chi se ne frega, no? Invece no, c'è questa paziente attesa. La fede è questa esperienza, no? Non, uno si trova in questo contesto, magari non se ne rende neanche conto, poi c'è qualcosa che ha un sapore diverso, allora uno si ricorda appunto che quel sapore si riferisce a una determinata tradizione e diventa un segno. È questo che fa Giovanni in questo brano. E qui io mi fermo perché sono 9:30. No, no, è giusto così magari. In parte lui gioca tutto sulla il testo si chiama La gioia del Vangelo e lui gioca tutto su questa mancanza di vino, no? Che cos'è la mancanza di vino, in che modo ci può riguardare. Poi lui ha una capacità di attualizzare le situazioni che io non ho tenuto in questa esposizione. Lui lo riconduce per esempio alla comunità cristiana, che cosa vuol dire trovarsi in una comunità cristiana e per esempio avvertire che le cose non funzionano, che è venuta meno la motivazione, è più diciamo esistenziale, più addentro alla questione della fede. Io l'ho tenuto un po' da parte perché per stare a una lettura più del testo.
Francesco,
sì.
Come diventa nella tua interpretazione la frase "donna, non è venuta ancora la mia ora"? Questo diventa interrogativa.
Sì.
Cioè, dice povere, come la leggi allora?
Sì, io la leggo come una... cioè il cammino, l'identità di Gesù, la sua relazione con il Padre, quello che Gesù è, viene a portare, è già manifesto all'inizio. Poi, come dire, si rivelerà compiutamente, perché Giovanni ha questa attenzione, alla fine, nel momento della passione, della morte, della risurrezione. Però è qui che si mette in cammino questo percorso. Significa, io non c'è altro motivo per cui sono qui se non per essere il Logos incarnato, no? Per mettere in cammino questa rivelazione già adesso, già con questo gesto. E per me è fondamentale, perché significa che tutto quello che segue allora ha un significato fondamentale. Non è possibile per me, se questa è l'intenzione di Gesù, riferirsi alla tradizione cristiana ignorando il percorso fatto attraverso questa figura. Quindi, altrimenti si è, come dire, cristiani per sentito dire. Uno prende l'universo dei valori, dei concetti, della teologia, eccetera, però ignorando quanto vincolante sia stata la modalità storica con la quale questa esperienza si è messa in cammino. Certo, per me questo significa che, però qui non lo so se poi vado sul, non so se riesco a rendere la cosa. Per me questa frase è importante, se Gesù sta dicendo che questo è il momento, è un momento decisivo, no? Se l'ora è il momento delle scelte fondamentali e lui sta dicendo che questo è una precisa scelta che sta facendo, qui si mette in cammino con quello che fa la sua vita, il suo ministero, questo significa tante cose per me. Significa per esempio che il suo essere figlio di Dio a questo livello della narrazione altro non è che il prendersi carico della sua tradizione e trasfigurarla. Questo ha qualcosa di decisivo, non c'è bisogno di vedere chissà chi, chissà che. Questo significa che dire che Gesù è il Logos di Dio, intendendo con questo che è anche la verità di Dio, se noi lo riportiamo non a una verità logica, a qualcosa che si manifesta in modo chiaro, perché, cioè, quello che vorrei dire è questo: se Gesù qui manifesta la gloria di Dio, se questa è la sua ora, se cioè qui già viene, emerge la sua identità, la sua relazione col Padre, significa che quello che sta facendo ha a che fare con la sua identità, con la sua relazione con il Padre. Quindi che Gesù sia la verità di Dio non è il momento in cui lui trasfigura, viene meno, come dire, in qualche modo quello che è, e traspare la verità di Dio, come nella come nel racconto sinottico della trasfigurazione. Significa che no, lui è questa verità nelle sue azioni, nei suoi gesti, nelle sue parole, nel modo di rapportarsi con le persone, nelle scelte che fa. E quindi è un luogo in cui è possibile sperimentare quel modo di leggere la tradizione biblica che noi abbiamo ritenuto essere quello vero, no? Perché c'è una certa teologia, una certa cristologia, che non è una parolaccia, una certa cristologia che pensa la verità di Gesù in ordine alla divinità come una sorta di cosa logica, no? Lui è la verità di Dio, che poi non si capisce quante verità ci sono, Dio che è la verità, Gesù che è la verità della verità, insomma succede un casino, però nessuno se ne preoccupa. Io me ne sono preoccupato perché c'ho un po' il cervello in tilt, e per me cambia, perché se invece lui è il luogo in cui è sperimentabile la verità di questa figura storica di Dio che lui è venuto a incarnare. Quindi se lui lo dice adesso fa differenza per me, perché significa che tutto quello che segue è già posto sotto il segno di questa rivelazione finale, di questa identità. Già questo tocca il cuore della sua identità con il Padre, non c'è bisogno di vederne l'aspetto trasfigurato.
Quindi questo vorrebbe dire che, cerco di capire quello che tu suggerivi, che la donna, cioè Israele, interpreta la risposta di Gesù niente affatto come una risposta scorbutica, come dire lasciami in pace, non è il mio tempo, ma al contrario, come se lui dicesse non è forse vero che
sì,
comincia la mia ora, e perciò si spiega perché lei ignora completamente,
sì,
una risposta letta invece come negazione, che passa a dire fate quello che dice lui,
sì,
eccetera, eccetera. Sì. Quello che colpisce moltissimo, perché colpisce qualunque lettore, credo, no? Che stia minimamente attento, in un testo così succinto, breve, chiaramente simbolico, le parole hanno un peso enorme, si sta a dire come erano fatte queste maledette dell'orcio, ma chi se ne frega quante erano, come erano grandi. Ecco, se non sciogli quel punto lì, effettivamente sei un lettore molto modesto,
sì,
ecco, no? E questo mi convince molto della tua interpretazione, no?
Sì.
Che ti spiega la cosa più banale e più incredibile, no? Come se chi scrive è un cretino, no? Dice, sì, aveva tante cose serie da dire, no, sta lì a descrivere come erano fatte le anfore, sì, quante erano,
quante
erano. Sì. E invece il tutto ha un peso enorme, un peso enorme.
La scrittura è una scrittura molto soppesata. Noi dobbiamo considerare che questo testo arriva, allora, tra le cose che vi volevo portare, ma che poi non ho portato, c'erano due cose: il testo e la foto del frammento più antico che noi possediamo del Nuovo Testamento, che è un frammento del Vangelo di Giovanni, che non è il Vangelo più antico, però il papiro più antico che possediamo, il frammento più antico è questo frammento del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni, che è databile il 125 dopo Cristo in Egitto, ma il Vangelo di Giovanni è stato scritto tra il 90 e il 100 dopo Cristo, quindi significa che nell'arco di una trentina d'anni questo testo era già conosciuto al di fuori di Efeso, luogo in cui presumibilmente è stato scritto, attraverso un lungo cammino, perché c'è il discepolo Giovanni, che è la fonte di questi racconti, poi c'è una comunità raccolta attorno a questo discepolo e uno o più persone che decidono di mettere per iscritto quello che chiaramente non è più solamente l'insegnamento del discepolo, ma anche il cammino che la comunità ha fatto attraverso questo insegnamento. E poi alla fine c'è un redattore che cuce le varie parti, mette le cose che mancano, eccetera. Quindi è chiaro che la narrazione è molto raffinata, perché è una comunità che vive l'esperienza della fede già da una quarantina d'anni, che ha avuto il tempo di vivere insieme, di fare questa esperienza, di mettere per iscritto l'insegnamento e addirittura di costruire una narrazione che è per alcuni aspetti molto diversa dai sinottici, perché per esempio è organizzata in un ciclo di 3 anni quello che viene raccontato, mentre fondamentalmente nei sinottici non c'è questa caratteristica. Per esempio ci sono 3 Pasque che Gesù vive nel Vangelo di Giovanni, no? Mentre nei sinottici c'è una sola e quella lì e basta, no? E questo dice del, per esempio, forse secondo alcune ipotesi, del fatto che era una catechesi fatta alla comunità che aveva un ciclo triennale, per esempio. Insomma, ci troviamo di fronte a un testo che è molto accurato, che è costruito con estrema attenzione, con estrema fierezza, e che ha fatto i conti, per questo è così preciso, per questo mi piace così tanto, perché ha fatto i conti con l'esperienza cristiana in maniera molto potente. Per esempio, sì, c'è tutta la questione del Vangelo di Giovanni, l'ognosticismo, perché spesso si parla appunto di questo conoscere, del fatto che la fede è una conoscenza, è un vedere ulteriore. E sì, ma un Vangelo che dice dalle prime pagine che il Logos si è fatto carne, come dire, mette da parte la questione dell'ognosticismo immediatamente, perché lui sta dicendo che non è che c'è una parte spirituale contrapposta a una parte materiale, una parte che si può isolare, no. Il Logos si vede solo in quel preciso avvenimento storico che è la vita di Gesù, punto. Quindi c'è, come dire, sotto queste cose c'è un mondo straordinario che magari viene fuori proprio in queste notazioni che sembrano assurde, no? Quando scaccia, perché per scacciare fa la cordicella, non li poteva prendere i mercanti nel tempio, li poteva prendere a calci nel sedere, cioè ci sono delle notazioni piccole, oppure appunto, beh, questo poi lo lasciamo là.
La traduzione. Dei barili parla in modo più succinto e adeguato, e per quanto riguarda i segni non parla di segni, ma parla di miracoli, tu culto. E la Bibbia di Gerusalemme.
Ma che anno?
Non lo so.
La Bibbia, perché che ho io, parla di segni miracolosi. Segni. Questa è la protestante. Però io volevo fare tre domande.
Sì.
La prima domanda è questa. Quando tu dici che il verso dove si dice l'ora mia non è ancora venuta, e qui lo dà normalmente senza punto interrogativo.
Sì, ma anche qui.
Certo. Però mi chiedo, il testo originario com'era, se ci può essere una interpolazione fatta da persone che sono poi intervenute, perché è un Vangelo. Quindi mi collego soltanto al capitolo terzo, quello del racconto di Nicodemo, è un Vangelo che sicuramente è stato interpolato massicciamente, perché quel testo di Nicodemo contiene delle ripetizioni che un qualsiasi autore non avrebbe fatto se non fosse stata. E poi c'è quella famosa interpretazione secondo cui, quella è spiritosa, ma lo trovate nel testo del commento a Giovanni della. Casa editrice di Assisi,
Cittadella.
La Cittadella, dove si diceva a un certo punto che c'è stato un autore che diceva no, probabilmente non erano state numerate le pagine, è caduto il libro in terra e quando
è successo
raccolta, è una interpretazione veramente ridicola, però sono portata avanti da un teologo. Quindi questo problema della vera traduzione, della traduzione del testo originale, com'era? Quanto possono esserci state delle interpolazioni? Terza domanda è questa. Che io ricordi, su questo testo naturalmente sono state pronunciate prediche e prediche inverosimili sulla figura della Madonna, che mi sembra tu cominci invece a sminuire senza una valenza negativa.
Sì, sì, sì.
La sminuisci perché non è il fatto che a Gesù per la Madonna guardate perché pregando la Madonna riuscite a, non c'entra assolutamente niente. In realtà quindi sono tutte costruzioni veramente così finalizzate a un, anzi, intanto voglio arrivare alla Madonna e prendo ogni passo, no? Penso che degli abusi nella lettura delle Sacre Scritture ce ne sta tantissime, la compelle relicet che ha giustificato le guerre. Queste cose qui.
Sì, allora, per quanto riguarda la prima questione, ci sono due, c'è una letteratura vastissima e ci sono due interpretazioni, diciamo, per fare due nomi. Brown, commento al Vangelo di Giovanni della Cittadella, forse era questo, sì, quello lì enorme, sì, che non ha dubbi sul fatto che siccome è ora, cioè in greco, cioè ora con l'articolo determinativo e non senza articolo, e l'ora della glorificazione finale, e quindi per lui sta semplicemente dicendo non è ancora giunta l'ora della rivelazione finale. Invece un altro filone, per fare un nome anche qui, Léon Dufour, dice no, la struttura manca del punto interrogativo, proprio grammaticalmente la frase è una frase interrogativa come è costruita, no? Per la posizione del soggetto, per la posizione del verbo, proprio è una frase interrogativa, come si trova altre volte nel Vangelo di Giovanni. Manca la punteggiatura adeguata, però lui dice, secondo me, nel contesto ci può stare che sia una frase interrogativa. Quindi lì sono, come dire, su... Certo, se uno considera il contesto e sta alla struttura della frase, potrebbe dire sì, è interrogativa. Se sta al fatto che il termine ora, l'articolo determinativo, e generalmente l'articolo determinativo indica l'ora della glorificazione, allora non ci sarebbe dubbio. Però c'è un altro elemento, il fatto che questa espressione non è ancora giunta la mia ora, raramente Gesù la applica a se stesso nel Vangelo, è sempre il redattore o comunque il narratore che dice questo è successo perché non era ancora giunta la sua ora. E poi c'è un ulteriore elemento che mi ha fatto, come dire, sposare questa interpretazione, il fatto che spesso Gesù parli dell'ora come di qualcosa che deve venire nel presente. Quindi, non so, viene l'ora ed è questa, in cui né su questo monte né sul Garizim adorerete Dio, ma in spirito e verità, dialogo con la Samaritana, no? Viene un'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Adesso i riferimenti ce l'ho da qualche parte. Quindi anche lì c'è questa... Non è strano che lui possa riferire al presente quest'ora che nello stesso tempo viene, ma la venuta si mette in cammino fin da questo momento. E a me sembra che re, anche se in tutte le traduzioni la maggior parte delle lezioni sceglie la versione di Brown, però a me sembra che nel contesto, cioè io non capisco perché uno che dice non è ancora giunta la mia ora, poi allora che cosa fa? Una cosa accidentale, no? Poteva trasformare l'acqua in vino, come poteva fare un'altra cosa, era lì, gliel'hanno chiesto, lo fa, si è fatto convincere, oppure è l'ora della manifestazione, semplicemente, no? Cioè il momento nel quale lui comincia la sua vita pubblica, ma allora perché c'è l'articolo? Perché l'ora in Giovanni è quella lì, non è semplicemente un momento, è il momento decisivo, no? Che secondo questa interpretazione coprirebbe tutto l'arco della sua vita, che non è una semplice preparazione al momento finale, ma è il cammino di questo momento. Quindi, poi per quanto riguarda gli interventi, certo, interventi ce ne sono nel testo evangelico, poi noi dobbiamo considerare anche una cosa. Ammesso anche che appunto nell'ipotesi è caduto per terra i fogli, hanno fatto un gran casino, ma noi stessi, noi dobbiamo considerare che uno dice, questa cosa non l'ho detta all'inizio perché dovevo finire alle 9:30, quindi ve la dico adesso. Uno dice, va bene, prendo il libro del Vangelo, leggo il libro del Vangelo, ma che cosa leggi tu quando leggi il testo di Giovanni? Leggi circa una trentina di papiri collazionati dai quali è stato tratto il testo del Vangelo, certo ricostruito in modo attendibile. Questa cosa poteva succedere anche allora, per cui uno c'aveva un papiro di qua, un papiro di là, doveva trovare la cosa per metterli insieme e creava una congiunzione. Nel racconto, per esempio, della risurrezione, nel racconto al sepolcro, nel Vangelo di Giovanni, è chiaro che ci sono due testi fusi insieme, perché si dice che Maria di Magdala va di notte al sepolcro, poi torna indietro per avvertire che il corpo non c'è, e c'è la corsa di Pietro e di Giovanni che vanno al sepolcro, e poi immediatamente dopo si dice che Maria era rimasta vicino al sepolcro a piangere, ma non era andata a chiamare i discepoli. Quando è che è tornata? Si dice che invece era ancora lì a piangere, e c'è l'incontro con Gesù. Quindi c'erano due racconti: le donne e la corsa dei discepoli, e poi invece l'episodio di Maria che va al sepolcro, e già lei per prima ha l'apparizione di Gesù. Forse non gli sembrava tanto consona come cosa, perché i discepoli facevano una brutta... Ci sono due racconti, sì, ci sono due racconti che lì sono quasi più identificabili come racconti, però si mischiano. Qui è proprio la stessa sequenza che ha degli elementi che ti fanno capire che erano due racconti diversi che sono stati fusi insieme. Poi certo, sul discorso della devozione della Madonna si possono dire un sacco di cose. Qui praticamente la Madonna è vista come Santa Monica, capito? Che si mette lì a pregare perché il figlio Agostino si converta, che se avesse pregato di meno ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi, perché Agostino sarebbe rimasto pagano, bontà sua. Però va bene, queste sono idiosincrasie mie. Però lì sembra quasi di vedere la questione, cioè fondare qui una teologia della preghiera di intercessione. Ci sono luoghi molto più evidenti del Vangelo. Questo è un testo che crea un sacco di problemi, uno dei testi che crea più problemi fra cattolici e protestanti, perché i cattolici dicono: hai visto, in ordine alla salvezza Maria ha un ruolo teologico ben preciso. I protestanti invece hanno qualche imbarazzo, ma devono riconoscere che questo ruolo c'è, perché comunque lei fa qualcosa. L'unica che si accorge che Gesù può fare qualcosa è Maria, quindi comunque è segno di un atteggiamento del credente, il quale, se è tale, deve saper scrutare l'orizzonte e riconoscere dove rivolgere l'attenzione, no? Quindi comunque qualcosa lo dice, senza contare il fatto che nella letteratura giovannea Maria è proprio questa figura che trascolora tra Israele e la Chiesa, no? Per cui nell'Apocalisse che comunque ha dei legami, per questo rientra nel corpus giovanneo, è la donna che schiaccia il serpente, che però c'ha ancora la corona di 12 stelle, quindi è insieme l'uno e l'altro, è una figura simbolica. Quindi sì, io ripeto, predicando sulla Madonna mi ritrovo spesso fra i testi fondamentali questo. Esiste un'operazione molto discutibile da questo punto di vista di un insieme di testi liturgici dedicati a messe per la Madonna, che è una cosa che non esiste, non ha nessun fondamento, perché è impossibile slegare questi testi dal riferimento a Gesù. Però sì, c'è un po' una esagerazione, si può ricostruire un ruolo di Maria in ordine alla salvezza, ma forse non è questo il testo. Qui è lei, oppure qui si sta dicendo che Gesù è figlio di Israele, no? Che però, come dire, lo tiene in qualche modo a distanza, che quello che fa non è condizionato dalle richieste di Israele. Ecco perché mi funziona di più questo doppio tono. Da una parte dice: che cosa c'è tra me e te? Come dire, momento, non è che quello che devo fare è una risposta alle pretese di Israele, ma dall'altra parte lui lo fa perché è quello il momento di agire. Sì.
Scusa Francesco, sì. Scusa, sì. A proposito di quello, tu stai insistendo tantissimo su questo fatto dell'ora, no? E hai detto non è il Kairos. In greco com'è questo ora che ho usato là?
Ora.
Okay.
Ora.
Ah, proprio ora.
Sì.
Ah, voilà. Ma ed è questo il termine che torna ogni volta in questo senso, sì, nel Vangelo di Giovanni?
Sì, sì.
E negli altri?
È Kairos.
Ah, quindi quando è il Vangelo di
cui... Quando si indica il momento opportuno della rivelazione.
Non è Kairos, cioè il momento opportuno non è Kairos.
Non è Kairos, ma è ora.
Ma scusa, perché questa cosa mi viene al di là della curiosità sul termine.
C'è, esatto. C'è forse solo due volte, compare, forse solo due volte nel Vangelo.
E ti volevo chiedere questo, ma secondo te, perché a me così viene da associare sulla base di quello che tu hai appena detto, no? Ma non su altre basi, perché non sono esperta, come te, quindi è una semplice associazione del momento. Allora, domandavo un riscontro. Secondo te, la cosa che tu ci hai appena detto, cioè che allora, da una parte questo testo si colloca, cioè questo testo si deve leggere come un testo che dice del rapporto tra Gesù e la sua tradizione Israele, tanto che la Madonna stessa, sua madre, è Israele, cioè, in effetti è quella che l'ha generato, no? È Israele ha generato Gesù, e quindi vabbè, tutto torna. E da una parte quindi è il rapporto con Israele come matrice, dall'altra parte il rapporto con Israele come ciò da cui in qualche modo Gesù prende le distanze, ma al tempo stesso, terza modalità della questione, è soltanto Israele che può riconoscere, perché Maria, cioè Israele, colei che tu hai appena detto, però riconosce e dice no, ok, d'accordo, ci pensa lui, è arrivata l'ora, insomma, no? Quindi c'è una strada triplice, la matrice, la soglia, no, di passaggio, sì. E il, però anche la, in qualche modo l'unico città del riconoscimento, cioè, a Israele spetta un compito ancora,
sì, sì,
come nell'Antico Testamento,
sì.
E questo mi colpisce tantissimo e ti chiedevo una conferma, nel senso, perché invece io avevo sempre pensato, nella mia assoluta ignoranza di lettrice del testo evangelico, che insomma la potenza stesse nel fatto che Gesù arriva e dice allora il patto è, che in qualche modo esautorasse, no?
È così.
Israele nel compito del riconoscimento, quindi questo, di questo ti chiedevo un,
sì,
riscontro.
C'è l'uno e l'altro,
la seconda,
cioè,
cosa,
sì,
soltanto questo riscontro che io devo capire come tu adesso me lo illuminerai, ha a che fare con un diverso modo di intendere in Giovanni rispetto agli altri tre Vangeli, intendere la questione del tempo, cioè l'intendimento, ti domando questo, cioè del tempo dell'azione, del tempo della verità, messaggio questo che ti domando, potrebbe prescindere da una lettura di fede, no? E fare del testo di Giovanni una occasione di meditazione che non implica la fede, non so come la intendi tu, che è fede in Gesù, ma possa invece consentire una lettura del testo di Giovanni come lettura che illumina un diverso modo entro la tradizione monoteista che veniva da Israele, insomma, una lettura diversa della questione del tempo e dell'azione del tempo e della verità del tempo. Cioè, c'è una possibilità di andare lì. Mi fermo qua perché in realtà, sì, mi vengono in mente delle cose, ad esempio un confronto con invece la tradizione greca, voglio dire pagana, no?
Sì.
Che cos'è il tempo della, che rapporto c'è tra tempo e verità nella tradizione pagana, in che rapporto c'era tra tempo e verità nella tradizione ebraica, e qual è l'elemento di novità che se ce n'è uno, insomma, ma mi pare che sia così da ciò che tu dici si manifesta nella vicenda di Gesù. Se si guarda Gesù appunto non come a quello che risalta il patto Israele, c'è, cioè, un altro tipo di lettura del tutto laica, boh.
Sì.
È possibile?
Sì. Questo, allora, rispondo prima alla prima domanda perché sennò la perdo. Allora, per quanto riguarda il ruolo di Israele, è chiaro, cioè i Vangeli nascono in quell'ambito e portano dentro la tragicità, come dire, di una rivelazione. Il prologo lo dice, venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto, quindi c'è la drammaticità di dire Israele non l'ha riconosciuto. La figura di Maria però, come dire, trascolora in qualche modo, cioè intanto Maria è l'Israele fedele, la parte di Israele che conserva questa fede, ma le nozze escatologiche con l'abbondanza del vino eccetera eccetera sono nella tradizione biblica il momento nel quale questo patto si compirà tra Dio e l'umanità. È chiaro che Israele ha una funzione in questo, però il patto, questa festa nuziale, nelle parole di Isaia, è l'alleanza fatta con l'umanità, non è solo, non è più soltanto l'alleanza tra Dio e Israele, ci sarà un momento nel quale... Però il discorso è, nel Vangelo di Giovanni, questa figura di Maria, questo rapporto con Israele, diventa man mano qualcosa di diverso, perché per esempio a riconoscerlo è anche la samaritana, che è considerato un Israele spurio, no? A riconoscerlo sono anche persone che vengono da un'altra tradizione, quindi si mette in cammino una trasformazione che poi porta a quell'episodio che evocavo prima, che è quello sotto la croce, nella quale i cristiani sono figli di Israele, Israele ormai vive in casa dei cristiani, punto. Cioè quello che si mette in cammino è che questo percorso di discepolato di Gesù, è, come dire, loro non sanno di essere cristiani, no? non lo sanno, nei testi evangelici non compare questo termine, questa designazione. Sanno di essere discepoli di Gesù e sanno che questo essere discepoli di Gesù conserva questo rapporto, e quindi è un Israele che si trasforma. Sì, gli compete un compito storico, che è quello che... Ma sì, perché il discorso è Gesù è il Messia. Il Messia è un concetto proprio della tradizione ebraica, solo loro potevano riconoscerlo come tale, no? Infatti la samaritana gli dice che lui è un profeta, no? E, o altri lo riconoscono come tale, i Vangeli hanno questa differenza, non è che gli altri lo riconoscono come il Messia, che non era possibile, credono semmai alla rivelazione di Dio in Gesù, no? E, però qui è in cammino questa cosa, quindi questa figura si trasforma man mano, no? All'inizio, proprio perché qui stiamo facendo i conti con l'origine ebraica di Gesù, col suo ruolo, con la tradizione, allora è questa figura ancora legata alla tradizione di Israele. Il contesto è ancora quello delle nozze, il contesto è quello di questo rapporto. Poi man mano si mette in cammino un percorso nel quale questa figura si allarga, no? A tal punto da inglobare questa nuova esperienza. Quindi Israele sono anche i discepoli di Gesù, i credenti di ogni parte del mondo, eccetera. E sul discorso della verità e del tempo è difficile, è più complesso. Cioè tu dici, prescindendo dal fatto che Gesù sia la rivelazione di Dio, offre, come dire, se ho capito bene, degli elementi per immaginare un diverso modo di vedere le cose.
Un diverso modo di intendere...
Cioè di intendere il rapporto
del tempo e dell'azione, della verità nel tempo. Insomma, quando dici qui nel testo di Giovanni si dice una cosa straordinaria, almeno io ho inteso così, sì. No? Tu dire, dimmi se hai inteso bene. Si dice che tu hai detto non è nel kairos, in un kairos l'azione che si compie, e dicevi perché kairos è da intendersi come in un destino in qualche modo segnato a sua volta, necessitato, non so come dire, e quindi già questo mi stupiva, perché in realtà l'idea di una destinalità che si sviluppa io la legavo a Cronos, non al kairos,
no?
Esatto, perché per me kairos invece sempre concepito e tradotto, esatto, è la verticalità.
Sì,
perché ti dicevo, ma che termine sì, usa invece il greco di Giovanni per dire altro che non è kairos, che a me sfugge? Mi stai dicendo che c'è qualcosa di nuovo, oppure quello che mi stai dicendo è una novità assoluta, nel senso che rispetto al messaggio dell'Antico Testamento, cioè al Messia che arriverà necessitato in uno sviluppo cronico, no? Sì. Invece qui accade sì. In un momento, spinosianamente direi, in un modo per cui libertà e necessità sono il medesimo, e questo lo chiamo ora e non Kairos. Perché?
Sì.
Perché qual è la sfumatura che hai visto?
Sì, la sfumatura è questa. Allora, è chiaro che c'è la differenza nei Vangeli, nei linguaggi, nel linguaggio dei sinottici, fra il Cronos e il Kairos. Però il Kairos, in quanto irruzione, no, non è necessitato, ma è il tempo opportuno, cioè
sì,
che non dipende dalla scelta, no? Cioè è l'occasione propizia. Il Kairos non è necessitato, però era il momento in cui sì, era necessario agire. Invece, secondo me, sebbene Giovanni conosca il fatto che Gesù agisce rispondendo a un piano che non è suo, va bene? Perché lui dice: io non ho niente da me stesso, tutto ciò che ho deriva dal Padre, eccetera. Sì. Ma poi nel momento in cui si apre il cosiddetto libro della gloria, cioè il libro della rivelazione definitiva, lui dice, sapendo che il Padre gli aveva messo tutto nelle mani, il che significa che la sua scelta che rompe il Cronos e lo fa diventare Kairos, no? Ma non si può prescindere dalla sua scelta, quindi significa che c'è un'azione della verità, non una rivelazione nel senso che io scopro, e quello è il Kairos, no? Perché ho scoperto.
Quindi la novità nel modo di guardare le cose, per usare l'espressione che ho dato poco fa, potrebbe forse, quello che tu stai suggerendo almeno, potrebbe forse essere questa, che rispetto al rapporto Cronos-Kairos si introduce un terzo elemento, che poi guarda caso è proprio quello del figlio.
Che è quello del figlio.
Che è il figlio, no? Non è lo spirito, non è il padre, è il figlio, e cioè è la secondità che diventa, come dire, il derivato, il singolare, l'accidentale anche, sì, insomma, no? Sì. Che diventa l'occasione, quindi sì. Il Kairos di per sé non è occasione se non si incarna,
sì, okay, esatto, questo dici. Il punto è che il compimento non è compimento, punto, nel senso di adempimento, ma è compimento perché c'è una scelta, no? Quindi se non lo si incarna, se
neanche pensiero, da. Cioè, certamente no, pagano questo
Francesco,
vediamo se ho capito. Sì. Come vedi abbiamo molti dubbi, però
vediamo se dico giusto. Il Vangelo di Giovanni è il più antico, no, scusa, è il più recente.
Sì.
Sì. Sì. Rispetto a Marco, che è
il più antico,
che lui preferisce.
Allora, sì, attraverso l'esperienza, adesso butto io una cosa,
sì,
attraverso l'esperienza che le comunità cristiane, che sono varie e dislocate in vari punti del mondo antico, un'esperienza che parte spesso, così ho appreso da vari libri che mi hai suggerito tu di leggere, quindi casomai è colpa tua. Un'esperienza che spesso all'inizio non si ritiene fuori da Israele, cioè essere seguaci di Gesù cristiani non esiste neanche la parola, ma seguaci del Galileo, Galilei, non significa affatto non andare al Tempio, per esempio,
certo,
no? Continuare a frequentare il Tempio beatamente. Poi succedono dei problemi, poi c'è il problema cosa fare con i gentili, no? Perché non sono nemmeno circoncisi, tutto il problema della circoncisione. Allora, quando si arriva alla fine di un'esperienza di alcuni decenni, no? Molto tumultuosa, molto interessante, purtroppo è difficilissimo ricostruirlo, c'è un Vangelo che tira le somme e che dà una interpretazione decisiva e diversa, immaginandosi all'inizio, perché si immagina all'inizio, cioè... Sì. Il Vangelo che più parla della derivazione da Israele è quello che arriva alla fine per mettere insieme, insomma, questa esperienza tumultuosa e dargli una giustificazione molto, molto chiara, no? Sì. Molto, molto esplicita. E allora questo spiega perché lì si cominciano le nostre ricariche, non si capisce perché si cominci da questo episodio. Non solo, ma quello che tu dicevi stasera per la prima volta mi ha reso comprensibile
questa cosa che a me ha sempre scandalizzato come lettore, naturalmente ignorante e soprattutto miscredente, che insomma quando muore Gesù non dice la famosa frase Dio mio mi hai abbandonato, non c'entra più, perché tutto il compimento appunto della gloria di Dio non può tollerare questo elemento che non ha più significato, che diventerebbe contraddittorio con tutto il racconto che è stato fatto. Sto dicendo sono
No, si potrebbe fare un parallelo delle ultime parole di Gesù sulla croce e vedere come c'è stata una transizione nel modo di vedere questa esperienza proprio a partire da quello che lui fa e dice sulla croce, sul rapporto. Il discorso è chiaro che, per esempio, il Vangelo di Matteo fa i conti potentemente con la tradizione di Israele, perché lui è un fariseo, non è l'esattore delle tasse, è un fariseo che vive il dramma dell'espulsione dei cristiani dalle sinagoghe, e quindi questa che vengono percepiti come un corpo estraneo, mentre prima non lo erano tollerati, ma poi la distruzione del tempio, insomma, hanno fatto come dopo l'esilio babilonese, hanno fatto quadrato e si sono... Questa cosa non era tollerata. Lui fa i conti con la tradizione, però è ancora un fece questo perché c'era scritto nel profeta Isaia, fece questo perché doveva venire. Cioè, lui ha proprio questo dramma degli suoi compagni, no? Che non vogliono vedere quanto questa esperienza sia preziosa per la storia di Israele. E però nello stesso tempo è anche un Vangelo che ha delle parole durissime nei confronti di Israele, addirittura il popolo dica: ma sì, il sangue di quest'uomo ricade su di noi, sulle nostre cose, che magari non hanno mai detto, perché... Però è anche quello più aperto nei confronti dei gentili, perché lui dice: vedi, quelli che invece non avevano tutti questi riferimenti non hanno avuto nessun problema a riconoscerlo. Quindi anche lì c'è un fare i conti con la tradizione biblica. Però qui, come dire, è come se avesse già un posto, cioè come se dicesse esplicitamente: ragazzi, è inutile che cercate, questo è successo, è nato a Betlemme perché c'era scritto lì, è nato, dovete cominciare a, come dire, familiarizzare col fatto che è lui perché è lui. Cioè, o credi che questa cosa qui è decisiva per te perché l'ha fatta lui e perché lui, conoscendo lui, che questa cosa ti torna, oppure guarda, lascia stare, perché starai sempre lì ad arrancare. Inutile che dici: guarda che se c'era la stella era perché c'era il Messia, doveva arrivare in questo modo, e poi quello lì è successo per questo, eccetera eccetera. E per esempio non c'è nessun accenno all'infanzia di Gesù, non c'è nessun accenno al battesimo di Gesù, che è il momento della manifestazione. Qui si manifesta in questo contesto e comincia l'attività pubblica, mentre negli altri Vangeli c'è il battesimo, oppure nel Vangelo di Luca c'è un discorso programmatico pronunciato da Gesù nella sinagoga dopo aver letto il testo del profeta Isaia, il quale si assume il compito di fare sua quella rivelazione lì. Dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E quindi c'è il programma, è chiaro, no? Il suo programma è quello del... Certo, poi ce lo dobbiamo dire anche tra di noi, ce lo possiamo dire. A un certo punto Gesù dice, in un altro Vangelo, adesso non mi ricordo se è il Vangelo di Matteo o di Marco, al momento dell'ultima cena dice: non berrò più di questo, del frutto della vite, o forse Giovanni, no, non è Giovanni, non berrò più del frutto della vite finché non lo berrò nuovo nel regno del Padre mio. Allora ti viene il dubbio, almeno a me viene il dubbio: che consapevolezza aveva Gesù del suo ruolo? Perché ecco perché Giovanni mette tutto sotto la categoria del segno. Dice: guardate che questo è un Vangelo fatto dalla lettura credente di quelli che vengono dalla risurrezione e tornano indietro a rivedere che cosa è successo. E lo dice, dice: guardate che queste opere di Gesù per il credente che le guarda sono segno. E lo dice all'inizio, a scanso di equivoci. Perché per esempio se uno prende questo episodio in cui Gesù dona il vino nuovo, porta a compimento le scritture, e quella frase lì in cui dice, riferendosi allo stesso vino, lo berrò nuovo nel Padre mio, sembrerebbe che all'inizio Gesù avesse l'idea che la sua azione avrebbe prodotto qualcosa, come dire, di tangibile, che invece non è successo, no? Capite? C'è questa cosa, se uno li guarda queste due cose, dice, arrivato al momento della morte, rinvia al futuro escatologico la realizzazione evidentemente di qualcosa che lui pensava di poter mettere in cammino, addirittura realizzare durante la sua vita. Invece qui non c'è dubbio.
Questa è l'interpretazione di Stefano, è la prima interpretazione di Stefano, cioè la morte è da leggere come un trionfo.
La morte da leggere come un trionfo, c'è una realizzazione futura, c'è una seconda venuta, perché i primi cristiani aspettavano una seconda venuta, poi hanno visto che non c'è stata. Paolo pensava di arrivare vivo a vedere la venuta, dice, prima ci sono quelli che sono ancora vivi, perché lui era anche uno un po' che, diciamo, un po' megalom, prima ci saremo noi che siamo ancora vivi, poi ci sono quelli che risorgono dalla morte. Cioè lui immaginava di vederla questa seconda venuta, sarebbe stato vivo, eccetera eccetera, c'è tutta una letteratura. Ma il punto è, se lui lo rinvia a dopo, vuol dire che aveva l'idea che non aveva completato tutto,
che
giusto?
Era così così.
Che era così così. Qui invece non c'è dubbio, qui non c'è dubbio che quello che si doveva mettere in cammino si è messo in cammino fin dal primo momento.
Sì.
Israele parla ad altri, qual è il suo, come dire?
Ma lui parla alla sua comunità.
Questa è la prima domanda. La seconda è, aveva letto gli altri? Cioè, nel senso, viene da una tradizione puramente orale, oppure Giovanni ha a che fare con la scrittura? Noi sappiamo quanto i moduli mnemonici, una tradizione orale, di scuola di Toronto, dove ci insegnano, abbia una certa importanza. Quindi mi chiedevo anche questo simbolismo, questi simbolismi poi dove chi li intendeva, insomma, chi stava parlando.
Beh, a livello della narrazione è chiaro che utilizzare questi simboli che lui utilizza, le feste, le nozze, il vino, col rimando biblico che hanno, evidentemente fanno capire che degli interlocutori di matrice ebraica doveva averli. Perché? Perché poi lì il problema è qual era il nucleo, perché i discepoli erano tutti, provenivano da quella tradizione, infatti c'è tutta una questione, c'era un originale ebraico dei Vangeli che noi abbiamo perduto, non c'era, c'era solo per alcuni, Matteo, Marco, oppure no, Luca è stato scritto quasi sicuramente direttamente in greco, perché quella era la sua lingua, lui era uno acculturato. E Giovanni si rivolge alla sua comunità, a questa comunità di Efeso, che si rifaceva all'insegnamento del discepolo Giovanni, che sembra tanto, come dire, l'occasione sorgiva di quello che poi succede. Certo, se lui usa determinate cose, se per esempio questo brano risale a livello della tradizione principale, si spiega meglio, perché usa delle categorie che sono tratte dalla tradizione ebraica e quindi potevano essere intese soprattutto agevolmente da persone che venivano da quella tradizione. Magari c'era un modo di conservare il legame con la tradizione ebraica che sopravvive nei primi secoli del cristianesimo, anche se conoscono altre culture, c'è questo legame. Quindi è molto difficile. Fra l'altro questo brano noi lo troviamo solo nel Vangelo di Giovanni. Poi, sì, solo nel Vangelo di Giovanni, non c'è nei sinottici. Ci sono dei motivi comuni, ci sono delle intersezioni, però per esempio mentre i sinottici sono sinottici proprio perché hanno delle parti comuni, attingono alle stesse fonti, eccetera, eccetera, Giovanni ha una tradizione a sé. Per un certo periodo non sapevano neanche se tenerlo oppure no, perché puzzava un po' di Dioniso questa cosa, perché se tu lo leggi dal punto di vista della matrice ebraica ti risulta chiaro, ma una persona che lo leggeva a partire dalla cultura greca diceva no, ma questa cosa qua non parla di Gesù, parla di Dioniso, questa è una, così come il discorso della vite e dei tralci. Se uno ha in mente il discorso di Dio che pianta una vigna, eccetera, eccetera, allora ci può stare. Ma se uno lo prende così, non provenendo da quella tradizione, dice: no, ma questa è una cosa che puzza di Dioniso, di paganesimo. Sì, sì. Ma forse c'è, forse nel libro di Cherenio su Dioniso c'è una parte in cui lui parla di questo discorso della vita e dei tralci, di come c'è un intero capitolo su questa.
E poi c'è anche proprio una, come dire, un accenno di storico, però che si può fare di storico, del mondo ellenistico, di come ha continuato a camminare in parallelo la tradizione cristiano-ebraica e la tradizione greca. Sino poi a delle contaminazioni profonde, sino agli episodi naturalmente del paganesimo risorgente dentro l'impero romano. Cioè, bisogna leggere questo libro, è
meraviglioso.
Ma ci sono dei moduli narrativi, moduli mnemonici, come li chiamerebbero appunto gli oralisti, che potrebbero davvero provenire da Dioniso, e essersi, cioè Giovanni, che non so che formazione ha.
Questo non è.
Non so,
bisogna vedere a che livello. Bisogna vedere a che livello, perché ci sono almeno quattro livelli in questo testo, che è l'esperienza del discepolo a cui si richiama la tradizione, no? Che molto probabilmente è stata la fonte dei dati che hanno più a che fare con la biografia di Gesù. Poi c'è la comunità cristiana che ha accolto, conservato oralmente, per frammenti, per iscritto, queste cose, e quindi con la teologia che si forma, perché poi nel modo di rielaborarle, di trasmettere, poi c'è l'evangelista o gli evangelisti, cioè quelli che decidono di prendere questo insegnamento e di scrivere una storia, e poi c'è il redattore, quello che ha cucito le cose, per cui dei due episodi della risurrezione ne ha fatto uno, no? Quindi ci sono almeno quattro livelli in questo testo, e con tutto quello che questo comporta di contatti con la cultura. Efeso non è Antiochia, non è Roma, è un altro ambiente, non è la Palestina, significa un'altra cultura, un altro contesto. Io ho provato a cercare, per la prossima volta mi documento di più, e ho provato a cercare dei testi che descrivessero, come dire, più da vicino la vita della comunità che ha prodotto il Vangelo di Giovanni, ma a quanto pare di questo fatto non gli frega niente a nessuno. Cioè, non ha importanza capire quanti potevano essere, dove si spostavano, quali città frequentavano, dove stavano, dove erano stanziati, che cosa mangiavano, cosa facevano al mattino. Non lo sappiamo, forse ci sono degli studi, ma io non li conosco, forse sono in altre lingue che io non conosco, perché poi ho anche questo grosso limite, per cui studi che non siano in italiano non li posso affrontare. Però anche guardando nelle note, nei riferimenti bibliografici, cioè, ci sono degli studi. Per esempio c'è uno studio di Romano Penna molto bello sull'ambiente in cui si...
Te l'ho fatto leggere.
È sempre colpa mia. Ciao Enrico. Sì. Sono anche le 10:30, non lo so, io ho l'ossessione dell'ora, perché ho paura che ci si stanchi. Per mercoledì prossimo. Per differenza
delle altre,
vuoi sapere cosa dice in Giovanni? Sì.
Cioè, non c'è l'abbandono, appunto, ma
Dunque così, dovrebbe essere 19, sì, 19, 25, 27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Fine. Non c'è il lamento, che poi è l'inizio di un salmo, quello lì. Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'inizio di una preghiera, in realtà. Sì, però fa impressione comunque, anche se all'inizio non è che... però non c'è dire che è razionale. Qui ci sono delle cose, per esempio c'è la spugna, c'è l'espressione per compiere le scritture, ci sono delle cose che si mescolano, che restano e che allo stesso tempo sono trasformate. Sì, quello della passione è un discorso molto complesso, perché c'è tutto il discorso di Gesù che sembrerebbe pienamente razionale, ma in realtà sta a significare semplicemente il fatto che le azioni possono trasfigurare il presente, no? Perché sembrerebbe uno che sa tutto quello che deve succedere, che anche lì particolari su particolari, perché la tunica, perché le cose, perché così, perché cos'ha, perché la lancia, che cosa esce dal costato, che significato ha. Ma lì è proprio questa idea di Gesù, come dire, soggetto e persona, lo chiama Martini, cioè uno che sa che nelle sue azioni si gioca qualcosa, ma appunto nelle sue azioni, quindi quello che fa non è subito, no? Ma non è neanche rispondente a una razionalità geometrica.
Grazie.